Pensavate che avessimo finito a parlare di NBA, invece non è così. Torna l'NBA dei tre Pietro, di cui uno a fianco a me, l'altro a casa, e ci guardiamo tutti in faccia. Non siamo tanto belli, tranne Dane. Dane è probabilmente più bello di tutti. Comunque, vabbè, a parte le cazzate, cominciamo, perché oggi parleremo ancora di NBA. Non parliamo di NBA Free Agency, non parliamo di Hot Takes, che comunque sarà un format che porteremo, ma esploriamo il campo delle contender. Ovviamente, ragazzi, ve lo dico, adesso vi faccio salutare. Ho selezionato una lista di 5 potenziali contender. Naturalmente non ho messo, per esempio, i Golden State Warriors, che sì, sono una contender, credo che non ci sia in discussione, ma ho messo squadre che potenzialmente si possono rivelare contender, e voi dovrete dire il perché, prima di me soprattutto, una squadra è contender o meno. Se siete d'accordo, bene, passiamo alla prossima. Se non siete d'accordo, ragazzi, la grande opinione definitiva la darò io, perché io ho il podcast, io conto e voi no. No, vabbè, assolutamente. Vabbè, a parte le cose, partiamo dalle presentazioni, partiamo dall'ospite, super ospite a casa, ragazzi, Pietro Danesin, applausi virtuali.
Ciao a tutti.
Eccolo qua.
Felice di essere tornato.
Felicissimo, ragazzi, ma non sapete quanto è carico invece quello alla mia destra, ossia Pietro Zannini.
Buonasera a tutti, ragazzi, buonasera a tutti. Menzione speciale per Dane, che anche se a casa.
Anche se a casa.
Aspettavamo da un mese.
Eh sì, veramente. Ha fatto il fenomeno, ha raccontato un sacco di cazzate, sì, per un mese. Cioè, puttanate, scusa, troiate alla fine. Alla fine qua. Bene, ragazzi, allora sfoderiamo la mia lista magica che voi non state vedendo.
E che noi non sappiamo.
E che voi non sapete.
Noi non siamo preparati.
Che noi non sappiamo.
Voi non sapete, perché qua, ragazzi, all'angolo del calciofilo invito sempre i fioi che sanno tutto, si preparano, eccetera. Invece voi vi prendo proprio impreparati per farvi capire che il calcio è meglio del basket. No, ovviamente no. Allora, quindi partiamo. Allora, rullo di tamburi, Miami Heat. Dai, parte Dani. Parte Dani. Cazzo, fai parlare l'ospite a casa.
Allora, secondo me i Miami Heat possono essere una contender solo se si rafforzano di più. Perché secondo me gli ultimi playoff avevano quel qualcosa che mancava. E quel qualcosa potrebbe essere, che ne so, Donovan Mitchell se arriva. Oppure comunque un rinforzo della free agency, secondo me.
Quindi tu dici attualmente no, comunque, questa è la tua risposta in generale.
Secondo me sono sempre una squadra che può arrivare alle finali di conference.
Sì.
Però secondo me se beccano Milwaukee in 6 partite sono fuori.
Ma per prima di passare all'inciso con Peo, tu dici che la regolarità di una squadra così equilibrata come Miami Heat, così funzionante nel sistema come Miami Heat, può premiare però di fatto fino a un certo punto, fino a che magari il pallone non scotta di più, allora la giocata individuale ha un peso diverso? Oppure tu dici che il sistema comunque può vincere contro il talento assoluto di una super squadra, sia di conference che nelle finals?
Io dico che se beccano una squadra con una forza straripante, che può essere tipo Giannis Antetokounmpo, secondo me possono faticare, anche perché l'unico vero difensore che può difendere tutti quanti i ruoli è Adebayo, in quella squadra lì. Io la penso così, ma i Miami per diventare una vera contender hanno bisogno di un rinforzo.
Quindi la chiamata di Dane è: prendete Donovan Mitchell o non se ne fa niente neanche quest'anno, Peo.
Allora, sì, io valuto forse ancora meno, perché semplicemente non hanno profondità arrivare. Cioè,
serve una punta di peso.
Oltre a
serve Aubameyang.
Più che altro serve qualche gregario, perché non puoi far fare 48 minuti a Butler che ruba palloni, che va a schiacciare a due mani.
Sì, l'ha fatta, poverino.
Sì,
alle finals del 2020, però c'aveva la lingua per terra.
Nel senso, sì. Perché a Adebayo ci sta a avere una rotazione fortissima, e per il resto Herro comunque non sembra si stia evolvendo nel giocatore che si pensava, perché alla fine parte sempre la panchina, segna e basta, non porta nessun altro tipo di
cioè, ormai è il sesto uomo potenzialmente più totale, però sempre sesto uomo.
Sì, sempre sesto uomo. Per cui dopo in rotazione c'è Kyle Lowry, che ha giocato male, oltre al fatto che ha 36 anni ormai, sì, che l'anno scorso era incalando dopo gli infortuni. Victor Oladipo un po' si riprende. E poi sono i grandi misteri: Duncan Robinson, che ha smesso di giocare, ha fatto
nove
triple nella prima partita dei playoff e poi è scomparso, specialmente perché non difendeva.
Sì.
E quindi a Miami Heat, che c'è un sistema in cui tutti devono difendere, se uno non difende, sostanzialmente lo
casca al palco.
Sì, perché cercano tutti di cambiarlo, insomma, col blocco, quindi alla fine si trova sempre la lacuna se ce n'è uno in campo. Quindi vogliono giocare in 6-7 e non avere infortuni e cercare di arrivare alle semifinali di conference o alle finali di conference.
Dura,
è difficile. Sì.
Dura.
Più che altro non ha avuto nessun apporto.
Nessun apporto.
E un'altra cosa è che dicevano, no, Kevin Durant sembrava essere interessato, ma secondo me, ma anche secondo tanti altri, insomma, io riporto quello che hanno detto altri analisti, che non avevano sostanzialmente nulla a roster per portare Kevin Durant. Cioè, no, non ti danno Tyler Herro.
Sì, ma non, forse non ce l'ha nessuno per Kevin Durant. I pezzi veri e propri da dare, cioè, magari sì, potenzialmente sì, però sì, non sul mercato.
Sì. Miami aveva meno di tutti gli altri. Te ne fai Tyler Herro per e Duncan Robinson.
Tyler Herro e Duncan Robinson per Kevin Durant. Sì, non male, sì, non male. Se sì, così
dai 150.000 pick.
Ma
penso,
sì, va bene, va bene. Wow. Sì, sì. Così poi fanno la fine degli stessi, sì, Brooklyn, quando ha cambiato chiunque.
Sostanzialmente Miami, ottimo sistema, ottimo tutto, il problema è sono corti.
Sì.
Quello sì, che è una cosa che serve secondo me.
Io sono d'accordo, io credo che alla fine di questo podcast secondo me non riusciremo con delle riflessioni interessanti riguardo proprio questo discorso. Cioè, sì, il sistema, però forse per diventare contender serve una potenza di fuoco totale, sì, oltre al sistema. Perché se il sistema magari
risentire meno di, non so, di un matchup oppure di un infortunio,
esatto,
o qualcosa.
Esatto. Sì, sì, ma effettivamente così. E io sull'onda dei Miami Heat vi propongo un'altra squadra su questo stile. Abbiamo parlato di quella che ha giocato le finals a Est nel 2020, e adesso parliamo di quella che ha giocato le finals ad Ovest nel 2021, ossia i Phoenix Suns. Ragazzi, che opinione avete sui Phoenix Suns dopo questa stagione magari leggermente sotto livello di quella 2021?
Allora, parto io.
Vai.
Penso. Allora, i Phoenix Suns, oltre al fatto che, diciamo, l'unica cosa che si può notare a roster nuova è il ritorno di Dario Saric, che era sempre a contratto ma era sì, rotto. E io più che altro ho il dubbio del fatto che non sono migliorati e comunque rimangono con un sistema, è sempre un sistema in cui se le cose vanno bene, rendono bene, ma se qualcosa si inceppa è difficile che recuperino, anche perché le individualità anche non sono tantissime.
Esattamente, è un po' il discorso di profondità dei Miami Heat, cioè magari ci sono più giocatori impiegati ma meno rotazioni efficaci.
Sì, esatto, anche perché i giocatori su cui puntano Michael Bridges, Ayton soprattutto mi crea molti dubbi, perché quando sono stati eliminati con gli ultimi playoff, alla fine è stato il problema con Monty Williams, con l'allenatore, che gli ha detto non so se possiamo vincere un titolo con Ayton in squadra.
Ayton non l'ha preso bene,
quasi il trattamento di Ben Simmons. No, esatto,
Ayton non l'ha preso bene.
E alla fine, siccome i Pacers hanno offerto il massimo a Ayton e i Suns avevano la possibilità, il mio cosa potevano fare è matchare l'offerta, quindi pareggiare l'offerta di Pace, si sono tenuti di grande rito.
Bisogna dire
perché
che dirigenza,
potevano perdere un asset così importante.
Dirigenza Sans, allenatore Sans, sì, non proprio sulla stessa linea.
Sì, ma neanche lui probabilmente. No, più che altro la mossa è
certo, giusto, che forse l'affare più di tutti l'ha fatto Ayton senza rendersene conto.
Sì, anche perché
finire i Pacers di sti tempi, sì, non è proprio il massimo.
No, ma nel senso, l'unica scelta che non fare era tenerlo. Cioè, pareggiare l'offerta, perché cosa fai? Perdi l'unico giocatore che ha un po' di prospettiva insieme a Michael Bridges e Devin Booker.
Certo.
Che perché senza lui il titolo non pensi neanche vincerlo, no, perché non vince il titolare.
Quindi tu dici di no, insomma.
No, poi ho perso, ma lì quei giocatori che alla panchina entravano, facevano qualcosina, giusto le prime serie, come JaVale McGee, e poi qualcuno sempre ha questo incognito. Chris Paul comunque ha 37 anni.
Sì,
c'è ogni quante partite così gioca.
Sì, c'è ogni anno così.
Ayton pure, certo, bisogna vedere, sì.
Sono abbastanza d'accordo, comunque hai mosso delle, hai detto delle cose decisamente interessanti.
Non si sono rafforzati, come Miami, no, esatto.
Dani, te che dici?
Io invece concordo parzialmente con quello che dice Peo, perché secondo me non è un fatto di forza di squadra, ma è un fatto di forza mentale della squadra, perché secondo me i Phoenix Suns è la squadra che ha giocato meglio la regular season, ma poi è crollata malamente nei playoff.
Stile Raptors 2018.
Stile Raptors 2018.
Sì.
E quindi secondo me è più un fattore di coesione di squadra che di forza di squadra, perché secondo me i Phoenix Suns sulla carta sono una squadra molto forte.
Certo.
Perché Ayton secondo me è uno dei centri più forti al momento dell'NBA.
Attenzione, questa gran chiamata. Come mai?
Secondo me sì, perché fisicamente è straripante. E se è in giornata tipo fare 15-15 a partita. Soprattutto, e dopo è assistito da Chris Paul, quindi sono sempre punti che ti può dare.
Ma ragazzi, secondo me una cosa che sottovalutiamo, scusa se ti interrompo Dane, è Devin Booker. Cioè Devin Booker l'anno scorso ha giocato una stagione forse da top 3 MVP, è finito quarto se non sbaglio, o sì, non ha centrato neanche il podio, però è un giocatore, podio no, sicuramente è un giocatore che ha fatto uno step davvero, secondo me, importante, cioè mai visto nella sua carriera. Io do fiducia sul fatto che Booker, dopo tutti questi anni, dopo tutte queste esperienze, soprattutto dopo varie esperienze con vari giocatori, con varie situazioni, vari momenti della franchigia, io credo che potenzialmente davvero, se lo step up di Booker è quello che ci aspettiamo tutti da un po' di anni, cioè quello scorer totale e definitivo anche ai playoff e continuo in tutte le partite, in tutti i 40 minuti, beh, allora attenzione, perché questo può diventare l'ago che sposta la bilancia. Poi, per quanto riguarda vincere o non vincere, vince solo una nell'NBA, questo l'abbiamo scoperto, vince solo una nello sport.
Infatti in Alex, quello che è capitato durante il crollo ai playoff è stato proprio Booker che non segnava.
Esatto.
Cioè Booker ha fatto una partitaccia, non gli è entrato niente e hanno beccato 40 punti da Dallas.
Esatto.
Infatti secondo me Booker, come dici tu, è fortissimo, però se gli gira male, tutta la squadra gira male.
È vero.
Sì. Piccato,
infatti secondo me è un fatto mentale di squadra, ma non di forza. Secondo me sono fortissimi sulla carta. Sono una vera contender ancora.
Ok, sì. Quindi contender non contender.
No, poi aggiungerei un'altra cosa, un'osservazione. Devin Booker è l'unico vero scorer della squadra, perché Chris Paul segna, ma sono altre partite in cui fa anche meno di 10 punti. Mm-hmm. E comunque pensa prima a far segnare gli altri. E questa cosa, secondo me, lo diceva Gilbert Arenas, diceva che nessuna squadra negli ultimi anni ha vinto il campionato NBA
avendo solo un grande
avendo il playmaker, che era prima di tutto un playmaker di sistema, da sistema, okay, e che rendeva migliore gli altri.
Sì, diciamo che definire
Chris Paul è quello.
Ok, però definire Chris Paul come un playmaker da sistema.
No, Chris Paul è,
cioè, è un giocatore, è un po' di più di un playmaker. Cioè, no, certo, sì, generalmente sì, è quell'impronta lì, però è un fuoriclasse assoluto.
No, ma infatti è uno dei miei giocatori preferiti. Solamente lui aumenta la possibilità di un roster normale.
Ok.
Distribuendo palloni, si è visto con OKC qualche anno fa quando le ha portate i playoff dal nulla.
Sì.
Lui aumenta esponenzialmente la possibilità di un roster, però se qualcosa va male, qualcosa si inceppa, alla fine siamo tutto sistema, è difficile dare la palla a Booker ogni azione. Alla fine è Booker nel quintetto titolare che può segnare. Chris Paul segna dalla media, ha segnato bene nei momenti che contavano, specialmente in regular season, erano delle ottime medie realizzative. Il problema è che era dopo i playoff, era difficile da reperire come sicurezza.
Devo dire che mi avete abbastanza.
Poi secondo me aggiungere l'ultima cosa, Phoenix è più profonda di Miami se la mettiamo a confronto, perché io tipo tra Cam Johnson e Max Strus prenderei Cam Johnson 100.000 volte.
Certo, sì.
Cioè non so se mi faccio
forse
capire.
Tu forse no, te domani. Cioè non siete d'accordo
con me? Phoenix è più profonda come squadra.
Sì, quello sì, sicuramente.
Anche dalla panca, dico, come punti della panca, che sono importanti.
Non so, guardate, io vi dico la verità, io credo nello sbocciare definitivo di Devin Booker, ma più per sensazioni che personali che per riscontri effettivi. Certo, qua stiamo parlando sempre di squadre che si presentano alla scorsa stagione con lo stesso roster dell'anno scorso, quindi non avremmo modo di dire sì, è una contender, perché se l'anno scorso di fatto non lo è stata, o meno partiva
per essere, era sulla carta,
partiva per esserlo, però sì, poi non si è rivelata una squadra,
sì, esatto,
ai playoff stile contender. Allora è difficile, ripartendo, dicendo sì, effettivamente sono una contender, però ragazzi, purtroppo tra virgolette, il bello anche dell'NBA sta nei playoff, nelle combinazioni, sì, nei dettagli veri e propri. E per certi versi, esatto, nei matchup, per certi versi Phoenix è arrivata così alle finals nel 2021, cioè trovando comunque un buon percorso.
Sì,
però effettivamente io sono innamorato, devo dire, di questo giocatore, di questo Devin Booker, che è il giocatore che mi ricorda più Kobe Bryant come stile di stile di gioco in post, assolutamente. Poi ragazzi, stiamo parlando di una statua della storia del basket, e l'altro un giocatore ancora buono, ma non nella categoria dei fuoriclasse. Ragazzi, su questa credo che sarete d'accordo entrambi con me. Parliamo di Boston Celtics. Io vedo come contender assoluta.
Io già nello scorso podcast avevo detto che al momento Boston è la squadra più completa dell'NBA.
Esatto.
E secondo me ci sono molte possibilità al momento che arrivino in finale o almeno in finale di conference, perché la squadra non ha perso pezzi importanti e si è rafforzata tantissimo con Brogdon e il Gallo che vabbè si è distrutto il menisco
un'altra volta,
però vabbè, credo che comunque contribuirà al per la causa dei Celtics.
Sì, darà un'altra soluzione offensiva, assolutamente.
E dopo, secondo me, il grande acquisto è Brogdon.
Brogdon, sì.
Perché Brogdon è un play completo che sa anche segnare. E secondo me, al momento, è la squadra più completa che può arrivare fino in fondo.
Sì. Sì, effettivamente è così, anche perché sulla carta, poi io credo sarà d'accordo con me, mi spiegherà le sue ragioni, però sulla carta una squadra che è arrivata alle finali e se in forza, come fa a non essere definita come contender? Questo credo sia, cioè è abbastanza, non c'è zona grigia, secondo me è più un sì che un no, ecco.
Allora,
cioè, secondo me se non arrivano in finale è un fallimento.
Parolone all'italiana, ragazzi.
Secondo me sì.
Secondo me, allora, non, cioè, mi ha dato la sensazione proprio di essere la squadra più forte quest'estate, l'ho visto che si erano rafforzati così. Poi pensandoci un attimo, qualche dubbio mi è arrivato in mente, diciamo. Perché sicuramente devono battere Giannis. E Giannis con Middleton è un'altra cosa, ed è difficile arrivare a gara 7 con loro, con l'anno scorso. E più che altro sul fatto che hanno aggiunto due giocatori come Brogdon e Gallinari, che però non sono, diciamo, sicuri dal punto di vista fisico non sono delle sicurezze, ti serve quello alla fine, perché giocano tante partite. E anche Horford,
quindi
Horford
tu dici che è ancora invalutabile comunque.
Secondo me la linea è molto sottile tra il fallimento e arrivare alle finali, sì, cioè contendere, perché Horford ha fatto un anno incredibile giocando benissimo, mai giocato così bene in vita sua probabilmente,
sì.
Il problema è che ha sempre 36 anni e non ha un ricambio effettivo, perché ha Robert Williams che ha un ginocchio che non si capisce se
sarebbe
si opera o non
Gallinari,
si opera.
Sarebbe
Gallinari
forse.
Giocando small ball forse.
Sostanzialmente. Cioè, Gallinari da 5 è una tragedia.
Sì, Gallinari penso che prende 30 punti da gente avversaria anche se è biombo.
Sì.
E quello è il problema, la reperibilità dei giocatori, perché cioè, il sistema è oliato, non ha nessun problema dal punto di vista di guardie e ali, perché i giocatori moderni ci sono, Jaylen Brown, Tatum sono dei giocatori perfetti per l'NBA di adesso. L'unico problema è Gallinari e Brogdon e Horford, perché hanno perso Tice.
Ah sì,
e nel senso hanno preso Brogdon per poco, ma nel senso c'era un motivo per cui
forse
nessuno...
fortunatamente ha
perso, sì, Tice. No, però almeno in stagione regolare
dava i cambi,
certo, perché Horford ha fatto questa stagione incredibile, ma perché è stato OKC prima.
Sì.
E col fatto che stava OKC non giocava, perché OKC non metteva Horford dentro, diceva vinco anche se vinco due partite in più, non fa i miei interessi.
No,
OKC. Quindi Horford sempre in tribuna, Horford che se allenava, era riposato, ha fatto una stagione incredibile. Ripete, è difficile che un giocatore così vecchio, secondo me, e che soprattutto ha giocato in serie con fisicità assurde.
No, effettivamente l'abbiamo
da
visto,
una parte
l'abbiamo visto più volte.
Gianni, l'altra parte la marcata Adebayo,
sì.
Prima Miami Heat che metteva una partita molto sul...
Sì, ma effettivamente abbiamo visto più volte questo canto del cigno magari di giocatori, passatemi il termine, anziani, che poi il secondo anno non hanno dato quel tipo di continuità.
Sì, perché poi era una situazione particolare che probabilmente non ho mai visto, cioè Horford che era in tribuna, ok sì, ma non era rotto,
no,
e non giocava, e quindi ha fatto un anno di recupero in cui ha lavorato bene sul tiro da tre, era poi venuto fuori che era un fenomeno, ma sì, si ripete, secondo me, poi forse a Ovest sì, potrebbe, ma a Est sono tutti centri, c'è anche se becchi Embiid o Giannis,
sì,
li becchi per arrivare in finale. Jokic c'è dall'altra parte, ma lo becchi in finale, non si sa mai.
Fatti, peraltro.
Però secondo me in una parte della lega così fisica Horford potrebbe cedere.
Ma io, ragazzi, rimango abbastanza fermo sulla mia opinione, cioè è chiaro che il discorso del centro è un punto di discussione, soprattutto sarà una cosa da valutare nel corso della stagione, però è una squadra forte, è una squadra davvero forte, dove secondo me si inserisce in un lotto di squadra est dove è quella più sicura, più stabile. Certo, le sorprese sono dietro l'angolo. Ci aspettiamo sempre qualcosa ai Brooklyn Nets, sempre qualcosa ai Philadelphia 76ers, però alla fine queste squadre qui sono sempre verdi nell'NBA per stile di gioco. Phoenix Suns, i Miami Heat, i Boston Celtics sono squadre più scolastiche, se vogliamo, come sistema di gioco, più europee, mi verrebbe da dire, detta un po' così, buttata lì, però sono anche squadre che migliorate offrono secondo me una visuale a lungo termine rosea, e quindi io punto un centesimo per dire che i Boston Celtics saranno una delle contender quest'anno. E ragazzi, adesso tiriamo fuori i coltelli, perché secondo voi i Los Angeles Lakers sono una contender o no?
Vai tu Pietro.
No,
no.
Secondo me al momento no, però avevo letto dei rumors su un possibile scambio, cioè, perché alla fine il playmaker che doveva arrivare, che poteva essere Kyrie, poteva essere chiunque, alla fine è arrivato Beverly,
che comunque insomma,
che comunque difende,
legna
come un cane,
legna.
Ma avevo letto un possibile rumors sul fatto che, che magari dando via Westbrook a Indiana potevano arrivare Buddy Hield e Miles Turner e potenzialmente il quintetto dei Lakers fa paura.
Sì, mi sembra un po' troppo rosa come prospettiva.
Sì, diciamo.
Dico la verità.
Cioè, però al momento secondo me non sono una contender. No. Mi spiace, cioè, i Lakers proprio io non li vedo.
Non li vedo.
Allora, la mia, no, zero. Mia opinione è che sia una squadra che ormai ha poco da dare. Perché alla fine non c'è un giocatore che se ne vede di mezzo tra un giocatore giovane e un giocatore con un po' di esperienza che non sia troppo vecchio.
Certo.
Perché non c'è. Se devi basarti sul titolo, rumor Thomas Bryant dovrebbe essere titolare come centro e Austin Reeves pure.
Il che fa paura.
Sì, perché non sono giocatori che in una squadra, diciamo, normale giocherebbero.
E mi verrebbe da dire, e non c'è più il LeBron versione 2018, perché un LeBron versione 2018 questa gente qui la portava in finale, giusto per inciso, peraltro.
LeBron, non me ne vogliono i fan di LeBron,
però
è difficile che possa portare una squadra.
Cioè, i miracoli sono anche finiti, credo.
Sì,
cioè,
ma più che altro Anthony Davis tira bene, ecco, non tira bene, come tira, gioca.
Gioca
solo ad essere in campo. Westbrook, che fine fa? Westbrook io lo vedo in maniera abbastanza scenica, quasi fuori dall'NBA.
La Madonna.
Fuori dall'NBA, perché non ha nessuna squadra delle 30 che ci sono nell'NBA. Può essere.
Quindi, Westbrook a giocare con Dane a quinto.
Westbrook vuoi venire al campetto in gara con noi?
Non c'è problema.
Ti insegniamo a tirare.
Insegno a tirare io.
Westbrook è la TVB, ragazzi, questo ufficiale.
Sì, vuoi fare le vacanze, vieni a giocare come Fabricas, che va al esatto. Vieni, tu vai la Rayer,
esatto,
a...
sì,
vai a fare il ricambio del prezzo della Rayer,
esatto.
No, più che altro non hanno, allora, giocatori che segnano la panchina non ce ne sono, ma hanno giocatori che secondo me faranno, cioè, nel senso presenza, nel senso che entrano in campo e ci mettono quello che riescono, certo. Ma di giocatori che difendono non ne hanno.
Sì, hanno una cozzaglia di nomi.
Sì. Ma è quello, semplicemente hanno i giocatori che potevano permettersi avendo tre massimi contratti, cioè gente al minimo e sì, veterani, ma non nessuno ha fatto una roba del genere.
No,
ma è funzionato un esperimento del genere.
No, mai, effettivamente no.
Però vabbè, comunque ragazzi, secondo me quest'anno dalla free agency i Lakers non sono usciti male, insomma hanno un bel roster, posso dire, perché Lonnie Walker secondo me è una gran pescata.
Ma è una pescata? Secondo me Lonnie Walker non è niente, ragazzi.
È un po' una scommessa, perché è un play atletico, magari non, a me piace come giocatore.
Sì, però il dubbio su Lonnie Walker è che non giocava ai San Antonio Spurs, che
erano
i building.
Esatto.
E se fosse stato un asset, probabilmente l'avrebbero un attimo. A parte che non sono degli stupidi gli Spurs, quindi no, un asset del genere l'avrebbero lasciato scappare, l'avrebbero magari firmato. Invece è andato via
io dico solo una cosa,
ma lo hanno lasciato andare perché c'era già Murray.
Sì, poi hanno tenuto anche lui alla fine, non so, boh, mi è un po' chiaro il discorso su Lonnie Walker. L'unica cosa che
Nam
dico,
c'è da vedere
Nam che è buono, ma io l'unica cosa che dico, ragazzi, è che cioè noi dobbiamo sempre metterci in un'ottica. Qui stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non è arrivata neanche vicino ai playoff.
Ma comunque
neanche vicino ai playoff.
Almeno
6-7 cioè,
squadre.
È difficile. 6-7 squadre, io forse anche 10. Cioè, è difficile pensare che in una serie a 7 squadre ci siano meno di 10 squadre in grado di battere i Los Angeles Lakers. Cioè, secondo me ce ne sono almeno 10. E di fatto è così. Purtroppo io dico, perché secondo me LeBron si sarebbe meritato un finale di carriera diverso. Ha scelto lui comunque di andare.
Ha rinnovato lui.
Certo, peraltro.
Però
insomma, diciamo che idealmente si sarebbe meritato un finale di carriera diverso. È anche vero che ormai, ragazzi, sembra un pochettino, passatemi il termine, aver staccato la spina anche il re stesso, che comunque è sempre un'emozione, sempre una gioia.
Sì, sembra più presenza da business quella che
ha. Beh, sì, 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 ma poi una franchigia come i Lakers, cioè è anche normale pensare una cosa di questo tipo, quindi sì.
Se, secondo me, Alex, posso interromperti?
Vai.
Il problema principale dei Lakers dell'anno scorso non erano tanti giocatori, ma era il sistema di gioco che avevano, cioè giocavano proprio male.
Ok.
Cioè, io le partite le guardavo e giocavano proprio male.
Male.
Quindi secondo me magari con un nuovo allenatore che è arrivato, con i nuovi sistemi di gioco e i nuovi compagni, magari i Lakers riescono a tirare fuori anche una bella stagione. Ma secondo me non sono ancora una contender.
No, beh, è difficile.
Questo è il mio pensiero finale. Però bisogna sempre tener conto che c'è un nuovo allenatore, delle nuove idee di gioco. E bisogna solo aspettare la stagione.
Sì, bisogna appellarsi a quello, effettivamente. Mm. Sì, bisogna appellarsi a quello. Ultima, ma non ultima, Philadelphia 76ers. È qua, ragazzi.
Ah, io sono sul carro dei Sixers quest'anno.
Tu sei sul carro.
Io sono sul carro dei Sixers perché io li vedo bene.
Li vedo proprio bene. E di chi ti compri? Di chi compri la maglietta?
Di Harden con numero 1. Cioè, allora, io ho già quella di Carter Williams con numero 1.
Allora dici.
Dei sì. Quindi
prendi la maglia del secondo numero uno più forte della storia di Philadelphia.
Forse sì. No, perché io ho letto che Harden è nella sua forma migliore fisica in
carriera,
in assoluto.
Sì. Quante volte abbiamo sentito questo discorso su Harden, scusa?
O era la peggiore o era la migliore.
Sì,
c'era di mezzo.
Io mi ricordo l'anno in cui Harden aveva inventato quel tiro strano, no? In terzo tempo da tre, che sembrava che dovesse fare 50 punti a partita. E invece purtroppo non è andata proprio così.
Ma anche Ben Simmons tirava da tre.
Anche Ben Simmons faceva 70 triple di fila. Sì, mi ricordo. No, quindi insomma, Dane sul carro. Dane sul carro Six. Step out, su che carro?
Io, stai? Secondo me, sono migliorati. Non so se siano ancora una contender. Più che altro devi vedere Harden quanto voglia c'ha. Perché quasi che abbia tanta voglia, come no?
Proprio
di. PJ Tucker, ottima firma, però 37 anni. Anche. E ha firmato per 3 anni. Bisogna vedere.
Tu sei su un po' coi vecchi, comunque, devi dire la verità.
Sì,
hai nominato l'età di tutti. Cioè.
È una cosa secondo me da tenere conto, perché in delle serie così fisiche ci sta.
Sì.
Cioè, devi sapere che PJ
Tucker. Però PJ Tucker comunque è vecchio da anni, se vogliamo. Sì. Cioè, come stile, pareva già un nonno ai Rockets. Gli anni in cui giocava, quindi
sì, però comunque il minutaggio non può fare 40 minuti per il playoff, assolutamente no. Però Tyrese Maxey può sicuramente migliorerà la prossima stagione.
Sì.
Cioè, è un po' la
forte ragazzi.
E hanno firmato Daniel House, che era
mamma mia, Daniel,
che conoscenza dei Rockets.
Sì, infatti, sì, sì. Daniel Murray, il giocatore preferito Harden, gliela passava sempre.
Infatti, ma Daniel Murray ha fatto la squadra e
tutto. Esatto.
Facciamo i vecchi Rockets.
C'è Dane col telefono.
Poi hanno preso anche. Vabbè, Daniel House. Shake Milton rimane lì a marcire in panchina.
Per
playoff. George Young spero rimanga in panchina per loro. Hanno preso alla fine di nuovi Tucker, scusate. E Daniel House e anche l'ex giocatore dei Grizzlies.
PJ Tucker, ragazzi.
Di Anthony Melton,
serva della
quindi PJ Tucker e Maxey sono le tue chiamate per dire Sixers contender. Sì,
no, anche Melton che ci sta, perché anche i Sixers erano corti.
Quindi,
perché nel momento in cui mettevi Niang, che è soprannominato minivan,
sì,
per la sua stazza, che non marcava letteralmente nessuno, Bertans può tirare bene, ma non marca letteralmente nessuno. Lì perdi la partita anche con giocatori come Milton, che alla fine, se segna una tripla, significa che può rimanere in campo, se non la segna è solo un danno.
È come Robert Williams. No, scusa, Grant Williams,
sì, nelle ultime partite. Si spara 0 su 6 e meglio farlo stare in panchina. Almeno lui difende un attimo. Shake Milton è proprio il giocatore da campetto, solo che è l'unico giocatore che hanno contratto che può giocare.
È vero.
E Paul Miller sa ormai, io pensavo potesse fare qualcosa, ormai non ha più niente da dare.
Ma io che chiedo a Dani, scusa un attimo. Dani, tu credi nella coppia di guardie Maxey Harden dal primo minuto?
Io sì.
Assolutamente.
Secondo me si completano. Cioè io sono, secondo me sì.
Ok.
Perché Maxey è giovane, esplosivo, e Harden, che ormai con l'età sta andando avanti, sta diventando più un play che una guardia.
Okay.
Secondo me. E quindi secondo me può funzionare la coppia Harden Embiid e Maxey. Il trio, scusa.
Sì, secondo me. Più che altro perché avere il doppio ball handler significa che non sei. Si raddoppiano Harden a centrocampo, come facevano con Trey, no?
Sì.
Che lo trappavano a centrocampo con due giocatori e la passava alla guardia, ma la guardia che non palleggiava, alla fine non creava gioco.
Sì, sì.
Situazione
sì.
di gioco stagnante e alla fine è difficile segnare così.
Certo.
Quindi avere una sicurezza, poi è un ottimo giocatore.
Quest'anno credo che lo faranno più comunque sull'Atlanta Hawks questa mossa sì. qui. Perché con Murray.
No, Murray l'ha preso apposta. Secondo esatto. me mettono là anche il fatto che difende.
Sì,
c'è
sì, Trey sì.
anche un problema in difesa, metti Murray. Stessa cosa che hanno fatto qua. Andare nella house probabilmente entra dalla panchina
sì.
e tanto i titolari sono Harden, Maxi, Tucker, Harris e Embiid. Embiid che non ha un vero proprio insomma
una collocazione
di reparto, no, cioè alla fine il problema è anche quello, perché hanno Paul Reed, ma che giocava dal quinto da centro, ma era molto più basso,
sì,
molto
sì.
fuori ruolo, non hanno un effettivo ricambio di Embiid,
e quindi isolamenti a manetta su Embiid, mi dici.
Non lo so cosa possono fare. Possono anche, cioè, hanno le spazzature per tirare da tre.
Certo.
Perché Tucker è perfetto nell'angolo. Tobias Harris, se mette la palla per terra, comunque non è un danno.
Certo.
Ma è un po' ridondante. Ecco, Tobias Harris è ridondante.
No, però comunque un giocatore
però
ultra
sì,
utile, insomma. Anche perché non è un giocatore nullo nella metà campo difensivo.
No, ma poi il fatto che sa segnare bene può essere sempre utile. Poi dalla panchina i nuovi. E bisogna vedere Tybull se riesce a farlo giocare. Perché lo metteva per le serie in cui c'è un attaccante insomma, molto forte dall'altra parte, ma in attacco stava il dunker spot, perché
sì,
non sapeva
sì,
fare
sì.
altro.
Sì, sì,
le
sì.
I tre triple non le mette con costanza, perché non puoi neanche metterlo sul perimetro. Devi giocarti al posto del centro.
Eh sì, però... che per carità, con il mid potresti farlo, però... Sì. Risulta un po' poco funzionale. Cioè, comunque giochi in 4. E giochi in 4 potenzialmente con un centro fuori area, quantomeno, per ricevere, perché era un po' di spazzatura, quindi sì, effettivamente non è proprio il massimo come
comunque,
idea.
Ha preso tre giocatori che in realtà un po' di playoff ce l'hanno, un'esperienza di media, perché House ne ha poca.
Sì.
Melton qualcosina ce l'ha, e invece Tucker è un giocatore molto più esperto e soprattutto conoscono Harden.
Eh sì.
Sì.
No, ma effettivamente hanno allargato veramente il roster.
E poi bisogna dire Harden.
Quello è, cioè secondo
se questi mesi d'estate
l'ago della bilancia è proprio il buon James, che è un giocatore favoloso. Ah, io direi emozionante, cioè un giocatore veramente emozionante James Harden.
Ma più qualche anno fa che adesso.
Più qualche anno fa che sì, certamente, però è un giocatore in generale che sa giocare a basket. Cioè, al di là di quello che si dice, la polivalenza che ha Harden ce l'hanno in poche guardie shooting guard, parlo della Lega. Cioè è un giocatore che sa impostare, che sa passare la palla, che sa tirare come sa tirare. Insomma, Harden sì, ha giocato così per tanto tempo con i Rockets su un'imposizione particolare, e comunque non mi sembra abbia fatto malino giocando in questa maniera. Quindi la completezza di Harden secondo me lo porta ad essere un giocatore spauracchio. Poi certo, tra il vincere e il non vincere ne passa per certi versi, e questa è una cosa che i Sixers non sono mai arrivati veramente alla vittoria. Cioè, l'anno forse negli ultimi anni non sono stati più competitivi, è stato il 2019 con il famoso canestro di Kawhi Leonard alla serie round di gara 7, quello sì. Però al di là di tutto non ci sono mai andati vicini.
Sì, l'hanno combattuto. Il problema è che dopo hanno scelto di firmare Harris a posto di Butler.
Esatto, e l'hanno fatto combattere.
A me dispiace, a Middleman non mi sta così simpatico. Però mi dispiace che abbia avuto compagno di squadra. Prima Ben Simmons, e poi ha avuto quella erroraccia proprio di scelta.
Sì, sì, sì.
Le loro strategie di firmare Harris al posto di Butler.
È così. Ragazzi,
comunque secondo me per i Sixer
ultima chicca, ultima bomba.
Secondo me quest'anno niente.
Attenzione, all or nothing, quindi si dice.
Sì, secondo me sì, perché i Sixer hanno investito su Harden e Harden comincia a invecchiare. Sì.
Purtroppo.
E si è diminuito anche la paga per costruire un roster forte quest'anno, e secondo me i Sixer vanno lì in quest'anno. Per questo io sono sul carro dei Sixer.
Però bisogna riconoscere a James Harden che non è da tutti. Non tutti hanno fatto una cosa del genere.
Sì.
Infatti è vero.
Si è tolto 24 bastato, milioni
esatto,
in due anni.
Si è abbassato lo stipendio, che comunque ragazzi 24 milioni in due anni. Cioè. Poi
spesso,
no, perché spesso siamo pronti a criticare noi da osservatori, da appassionati, quello che chiede di più. Però poi ragazzi, certi soldi... Io direi che questo è un altro discorso extra basket, ma certi soldi fanno la differenza nella vita privata, dopo la carriera, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Ragazzi, io vi voglio bene, che dire che vi voglio bene è poco, quindi io vi ringrazio infinitamente per aver partecipato oggi. Comunque torneremo presto.
Grazie a tutti quelli che ascoltano.
Grazie a tutti quelli che ascoltano.
35 minuti di podcast. 35... Grazie a tutti, ragazzi.
Non so quanti arriveranno.
Bella, bella.
Quanti arriveranno?
Scrivetemi
qua.
Che arriva a 35 minuti.
Scrivete a Pietro Zannini, Pietro Boomin su Instagram per sapere chi arriva lì. Quindi io vi ringrazio infinitamente per aver partecipato a questo podcast. E naturalmente, vi do appuntamento ad una prossima discussion sull'NBA. Ciao, ragazzi.